cortar ese combo. La reto a otro duelo y en la revancha.
Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al giovedì 29 febbraio 2024, questo lo dico perché ci ascolti in diretta, perché va ricordato che questa trasmissione va anche in replica ogni lunedì dalle ore 16.25, quindi magari qualcuno di voi ci ascolta il 4 marzo. Dunque, oggi di cosa tratteremo? Noi di solito, come voi lo sapete, ci dedichiamo a diversi temi di attualità. Oggi in realtà parleremo di attualità, ma non soltanto, ci dedichiamo alla cultura in America Latina, più precisamente all'antropologia, perché è stata fatta una ricerca in particolare sulle donne in Repubblica Dominicana. In quante radio sentite parlare sulle donne in Repubblica Dominicana? Se le risposte è non tantissime, invece di informazione, sapete che avete un buon motivo per contribuire con questa emittente. E poi ci dedicheremo a un tema, qualcosa se ne è parlato negli ultimi giorni. Mi sto riferendo ai provvigionamenti alimentari per i cubani, perché sembra che qualcosa che riguarda l'alimentazione a Cuba non va tanto bene. Va ricordato che storicamente sempre Cuba, ho detto con molta fierezza, che aveva tanti problemi, ma non aveva di sicuro problemi con l'alimentazione. Mi ricordo una campagna che diceva: una X quantità di bambini muoiono di fame nel mondo, nessuno di questi bambini è cubano. Bon, adesso non dico che la gente passi la fame, però qualche problema c'è, proveremo a scoprirlo di cosa si tratta in questa edizione di Latinoamericando, la numero 916. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Prima vi invitavo a contribuire con questa radio e va ricordato che per farlo c'è il 120 82 301 che è il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ecco, prima dicevo che parleremo della Repubblica Dominicana. È un paese inevitabilmente legato a questo paese e l'Haiti, semplicemente perché si trovano nella stessa isola. E diciamo che è finita la cumbre del CARICOM e il presidente brasiliano Inácio Lula da Silva ha chiesto di attuare con rapidità, con velocità, per aiutare l'Haiti, che va ricordato che è il paese più povero dell'intero emisferio occidentale. Quindi questa è una nota così per tenere presente. Ci siamo dedicati all'Haiti in più di un'occasione, ne rioccuperemo. La fame è una questione premiante, una questione importantissima in Haiti, anche se devo dire che ahimè non è l'unico paese che subisce questo problema. Se guardiamo il caso argentino, ad esempio, sappiamo che dall'insediamento di Javier Milei il 10 dicembre 2023, in pochissimo tempo, meno di 3 mesi fa, si è aggravato questo problema, portando la povertà pressoché il 60% della popolazione. Torniamo alla musica, sentiremo Romeo Santos, Mi Santa, Mia Santa, è il brano che sentiamo adesso di Romeo Santos insieme a Tomatito. A fra poco.
Yo valoro la mujer por nacer de una mujer. Y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento, 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 en cualquier momento. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro, si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. Te enciendo una velita y ya
sono le 19:28 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Uno dei temi che ci occupa oggi è un libro che riguarda l'antropologia, Mastico e Trago, si chiama Donne, Famiglia, Amore in un Battei Domenicano, edito da Edit Press lo scorso anno, 2023, il cui autore, Raul Zecca Castel, abbiamo in linea. Raul Zecca Castel, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera a tutti e a tutte voi, grazie per l'invito.
Grazie a te Raul per accettare. Raul è antropologo dell'Università Bicocca di Milano e tu in questo libro hai fatto una ricerca, Donne, Famiglia e Amore in un Battei Domenicano, hai fatto proprio la ricerca su questo gruppo, no? Donne del Battei. Chi sono queste donne? Partiamo da una domanda molto basica.
Grazie, forse prima vale la pena contestualizzare spiegando che cos'è un Battei, perché stiamo parlando di luoghi che sono sorti, diciamo, entro la storia coloniale e il regime schiavista che si è imposto nelle Americhe con l'arrivo di Colombo nel 1492 e che ha trovato proprio sull'isola di Spagnola, che oggi conosciamo perché è politicamente divisa tra Haiti e la Repubblica Dominicana, il primo luogo dove effettivamente da un lato il sistema di piantagioni, dall'altro il regime di schiavitù ha trovato proprio la prima applicazione concreta. E quindi questi Bateyes erano effettivamente le prime comunità di schiavi nell'entroterra di quella che oggi è la Repubblica Dominicana, di schiavi impiegati per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero, che era uno dei tanti prodotti coloniali che venivano appunto prodotti nel Nuovo Mondo e poi esportati in Europa. Quindi sono comunità appunto che hanno centinaia di anni di storia, di una storia segnata dallo sfruttamento e dalla schiavitù e che ancora oggi in qualche modo sopravvivono, ma in condizioni molto simili a quelle in cui erano nate. Quindi sono comunità pressoché isolate, prive di servizi basici di qualsiasi tipo e che oggi sono abitate soprattutto da migranti haitiani impiegati sempre nelle piantagioni di canna da zucchero che oggi però sono in mano alle grandi multinazionali, diciamo per lo più statunitensi. Io avevo già fatto una prima ricerca alcuni anni fa, 10 anni fa in realtà.
Sì, 2015, no? Sto vedendo qui.
Sì. E che aveva anche quella dato origine a un libro intitolato appunto Come schiavi in libertà, perché in quel caso mi ero concentrato proprio sulla condizione dei braccianti uomini che ancora oggi lavorano nelle piantagioni. E, dopodiché mi ero reso conto che in qualche modo avevo trascurato una componente fondamentale di queste comunità, e cioè la componente femminile, no? E quindi di qui l'idea di tornare, trascorrere altri mesi all'interno soprattutto di una di queste comunità dove sono stato accolto e non più seguire gli uomini nelle piantagioni, ma rimanere proprio nella comunità e cercare di comprendere le dinamiche di vita sociali, familiari, relazionali, intime in qualche modo delle donne invece, che sono un po' il perno proprio di questo tipo di società, il perno dal punto di vista sociale e familiare, anche se all'interno di una società che è comunque in generale come le società latinoamericane, ma direi mondiali, di stampo fortemente patriarcale, no? E quindi questa è un po' la caratteristica interessante che ho trovato, cioè la donna come fulcro in qualche modo della socialità di queste comunità, all'interno però di un predominio maschile da un punto di vista economico, politico e anche fisico e materiale, diciamo.
Parlando in modo estremamente riduttivo, i uomini che fanno i braccianti, le donne principalmente che lavoro fanno?
Ecco, siamo all'interno ancora di un contesto dove il lavoro agricolo è predominante. Il lavoro agricolo all'interno di quelli che sono sostanzialmente dei monocoltivi, quindi latifondi potremmo dire, di piantagioni di canna da zucchero, dove la manodopera è esclusivamente maschile. Quindi le donne di fatto non hanno accesso a nessuna fonte di reddito, se non piccoli lavoretti che possono essere magari durante la stagione, diciamo tra un raccolto e l'altro, nella preparazione del terreno, o lavori come lavandaie e poco altro. E quindi evidentemente l'unica, diciamo, capitale che hanno a disposizione è il loro corpo, e spesso lo mettono appunto in vendita attraverso quelle che sono prestazioni sessuali, quindi il lavoro come lavoro sessuale, ma anche, diciamo, più in generale, sia all'interno della comunità con i braccianti, sia anche all'esterno, quindi andando nelle località turistiche o nei centri urbani, che tra l'altro sono tra i più battuti a livello caraibico dal turismo internazionale. La Repubblica Dominicana è uno oggi tra i principali destini turistici, e quindi ecco, sicuramente anche le donne dei Bateyes trovano nelle località turistiche questo tipo di una fonte di reddito, ecco.
Sì, sicuramente, ma è un destino ineluttabile quello di cadere nella prostituzione?
No, ecco, nel libro diciamo che io appunto dedico molta attenzione a cercare di capire la prospettiva dal punto di vista delle stesse donne. Quindi, ad esempio, mi sono reso conto anche la terminologia quanto sia importante e quanto difficilmente loro stesse parlino di prostituzione, ma utilizzano un altro termine che è il chapeo, e localmente diventa quasi una rivendicazione femminista, perché la dinamica non è più quella per cui gli uomini mi sfruttano semplicemente riducendomi a corpo, ma è proprio una narrazione opposta, per cui io ho a disposizione il mio corpo, è mio, è tutto quel che ho, e quindi ve lo faccio pagare. Quindi c'è una narrazione che per certi versi può essere una narrazione che serve in qualche modo per anche tutelarsi, giustificarsi, legittimarsi, ma dall'altra effettivamente diventa uno strumento di emancipazione, perché diventa la consapevolezza di come gestire il proprio corpo e la propria vita, sfruttando in qualche modo gli uomini, no? Quindi non sono gli uomini dal loro punto di vista che le sfruttano, ma sono loro che sfruttano gli uomini che insomma sono interessati semplicemente al loro corpo e alle relazioni sessuali. Quindi ecco, ho cercato in qualche modo di, pur contestualizzando anche con un quadro teorico e vari riferimenti, di dare risalto soprattutto a una prospettiva e a un'interpretazione locale di come vengono riconosciute questo tipo di dinamiche, cercando di non avere quindi un approccio etnocentrico che potesse sfociare da un lato nel vittimismo, e quindi nel considerare appunto queste donne semplicemente come vittime di un sistema patriarcale, maschilista, e che le riduce sostanzialmente a vittime passive, e dall'altra però neanche, diciamo, cedere completamente a una rappresentazione in qualche modo così aderente alla loro rivendicazione femminista della prostituzione, ma provare insomma a negoziare questi due estremi attraverso anche tutta una serie di esempi etnografici che rendono conto anche della eterogeneità delle visioni, no? Quindi non c'è un'idea di che cosa sia la prostituzione o di che cosa sia il chapeo da parte della presunta donna del Batey, ma ci sono diverse storie, diversi punti di vista che rappresentano le diverse donne del Batey. Quindi ciascuna ha la propria storia, ciascuna ha la propria vita, e ciascuna esprime la propria posizione, che può essere più o meno in accordo, in contrasto o appunto in tensione con quella delle altre. Quindi sì, quello che ho cercato di fare è non tanto elaborare, diciamo, una teoria della dinamica sociale della donna del Batey, ma dare voce appunto a diverse posizioni che rappresentano diversi modi di intendere la vita all'interno di quel contesto.
Sì, credo che è estremamente interessante quello che ci racconta Raul Seca Castel dopo la sua ricerca sul campo. Questa visione della prostituzione è sicuramente molto diversa da quella che siamo abituati qui in Occidente a considerare. Non so se anche il resto della società vede lo stesso fenomeno sotto lo stesso punto di vista, no?
Ma allora, qui c'è da fare una distinzione, nel senso che nei Bateyes come dicevo prima, la composizione, diciamo, etnica della popolazione è per lo più haitiana. Quindi si tratta sostanzialmente di luoghi che sono come delle enclave, sembra quasi di entrare ad Haiti all'interno della Repubblica Dominicana, e purtroppo gli haitiani in Repubblica Dominicana soffrono di enormi discriminazioni, forme di razzismo, e quindi diciamo che soffrono appunto questa marginalizzazione, che è una marginalizzazione geografica appunto all'interno di questi luoghi, ma è una marginalizzazione anche sociale, economica e così via. Detto questo, anche in Repubblica Dominicana, che in parte prima lo accennavo, ma specificandolo in modo più chiaro, è uno dei destini turistici a livello internazionale, ma anche uno dei destini turistici sessuali a livello internazionale. E quindi anche le donne, soprattutto le giovani ragazze dominicane, spesso si dedicano alla prostituzione. E spesso lo fanno anche rivendicandolo con esattamente quel tipo di dinamica che diciamo fa parte di quel concetto del chapeo, no? Della chapeadora, che potremmo dire in qualche modo che è la gold digger, quindi colei che cerca di arricchirsi o che cerca di ottenere benefici non solo economici, ma anche di status, regali, in qualche modo sfruttando il proprio corpo e sfruttando soprattutto il denaro degli uomini, e in particolare il denaro degli uomini stranieri, turisti. Quindi è una dinamica che senz'altro fa parte anche della, diciamo, della popolazione dominicana femminile, e non solo femminile.
Io vorrei chiederti un po' di più su questa comunità de Las Pajas.
Sì, la Spajas è appunto il batei dove io ho soggiornato più a lungo, sia nel 2013 durante la mia prima ricerca e poi ancora a più riprese nel corso degli anni. Ed è stata un po' la base dove io ho realizzato tutte le mie ricerche.
Scusami l'interruzione, tanto per ubicarla geograficamente più verso l'est della Repubblica Dominicana, giusto?
Siamo a un centinaio di chilometri ad est della capitale Santo Domingo,
Ok.
nell'entroterra, quindi
Sì.
risalendo poi verso
Sì.
nord.
Prego, continua
E
pure.
è una comunità abbastanza grande, nel senso che conta circa 700 abitanti, quindi rispetto ad altri batei che contano anche solo poche decine di persone. È una comunità che nel corso del tempo, anche per la sua vicinanza ad alcune, diciamo, arterie stradali, ha potuto beneficiare di diversi servizi. Quindi oggi è raggiunta dall'energia elettrica, anche se sono, diciamo, numerosi blackout nel corso della giornata. Può contare anche con una scuola elementare, con un presidio sanitario, cose che, ecco, in molti bateyes, nella maggioranza dei bateyes, non ci sono. Però è comunque una comunità segnata appunto dal lavoro nelle piantagioni, abitata principalmente da persone di origine haitiana, se non direttamente immigrate da Haiti, e persone che vivono, come dicevo prima, una marginalizzazione socio-economica su basi razziali molto forte. E dove la maggior parte delle persone è anche indocumentata, nonostante sia magari nata e cresciuta in Repubblica Dominicana. E questo lo sottolineo perché in Repubblica Dominicana, fino a pochi anni fa, esisteva il criterio di acquisizione della nazionalità tramite ius soli, quindi le persone nate sul territorio, anche se da genitori stranieri, avevano automaticamente la cittadinanza dominicana. Ecco, una riforma costituzionale del 2013 non solo ha cambiato questo criterio, ma lo ha reso nullo in modo retroattivo a partire dal 1929. Quindi anche persone che da decine di anni erano nate e cresciute in Repubblica Dominicana si sono viste togliere la nazionalità. Questo ovviamente, diciamo, è stato riconosciuto come un'esplicita politica tesa proprio a mantenere nell'irregolarità decine di migliaia di persone, e quindi a renderle ulteriormente ricattabili e sfruttabili nel lavoro agricolo, così come in tanti altri settori, come nel settore anche edilizio e anche turistico, insomma.
Sicuramente chi attacca i settori della società più deboli sicuramente favorisce i settori più forti della società, lo vediamo anche in Italia questo. La Uzeca Castelli, io vorrei chiederti anche per la questione della presenza dell'immigrazione haitiana, quanto forte è? Perché va ricordato, Repubblica Dominicana è tutto fuorché un paese ricco, ma sicuramente è in situazione migliore rispetto al suo vicino, l'Haiti. Quindi questo ha provocato una forte immigrazione, ricordiamo anche i disastri dei terremoti in Haiti. Quindi quanto forte è la presenza haitiana in Repubblica Dominicana oggi?
Beh, considerate che la Repubblica Dominicana è un piccolo paese, appunto, che conta tra i 10 e gli 11 milioni di abitanti, e si calcola indicativamente, proprio perché molte persone purtroppo hanno perso la cittadinanza, quindi non risultano censite, ma si calcola che gli haitiani e i discendenti di haitiani, le seconde generazioni, potrebbero essere circa 1 milione. Quindi stiamo parlando quasi del 10% della popolazione del paese. È un numero effettivamente molto significativo e che viene, insomma, giocato anche politicamente e strumentalizzato mediaticamente per tutta una serie di ragioni, anche in funzione capro espiatoria. Quindi, ecco, accennavi a, diciamo, a dinamiche che sono trasversali e universali. Anche l'utilizzo che del migrante si fa in Repubblica Dominicana è qualcosa che possiamo ritrovare perfettamente da noi. Quindi gli haitiani in Repubblica Dominicana sono coloro che vengono accusati di portare criminalità, sono coloro che vengono accusati di gravare sulla sanità pubblica, sono coloro che rubano il lavoro ai dominicani. Ecco, insomma, tutte questioni che ci sono molto familiari, perché fanno parte di retoriche purtroppo politiche e mediatiche molto, molto utilizzate anche in altri contesti, se non in tutto il mondo.
Certamente, poi non so se ci saranno molti che migrano dopo, va ricordato che molti quelli che arrivano negli Stati Uniti magari vanno dal Messico per arrivare come destino finale agli Stati Uniti, almeno quella è l'intenzione, no?
Sì, diciamo che la Repubblica Dominicana, condividendo un confine terrestre con Haiti, ovviamente è la destinazione più facile da raggiungere. Anche se negli ultimi anni effettivamente gli haitiani, consapevoli anche del trattamento che spesso ricevono in Repubblica Dominicana, tentano, insomma, attraverso un percorso sicuramente molto più lungo, faticoso, difficile, di raggiungere gli Stati Uniti attraverso magari appunto un lungo percorso che li porta ad attraversare diversi paesi latinoamericani e centroamericani. Quindi sappiamo ad esempio di una enorme quantità di haitiani che hanno raggiunto il Cile negli ultimi anni, molti haitiani che sono presenti in Messico, appunto accalcati anche proprio sul confine con gli Stati Uniti, però sicuramente la situazione che vive la Repubblica Dominicana è molto diversa anche proprio per il rapporto numerico sulla popolazione generale del paese.
Io ringrazio tantissimo veramente Raul Zeca Castel, ricordiamo il tuo libro, si chiama Mastico y Trago, e come ce lo tradurlo? Mastico e ingoio, no? Come lo troveresti in italiano,
sì,
giusto?
Mastico e ingoio,
sì. Esatto. Donne, famiglia e amore in un battei dominicano, Edi Express dell'anno scorso, e il nostro intervistato Raul Zeca Castel è l'autore. Se volete trovare più informazione, se andate sul sito lamericalatina.net, ci è stato rilanciato l'articolo che Fabio Bozzato, un amico di questa trasmissione, avevo intervistato l'ultima volta poche settimane fa, ha pubblicato Fabio sull'Alias, inserto del manifesto, il 24 febbraio. Sull'americalatina.net trovate l'intervista che Fabio le ha fatto a Raul. Grazie mille Raul e alla prossima, buon lavoro soprattutto, ok?
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie,
a presto. A presto, era Raul Zeca Castel, anche lui forma parte della redazione dell'americalatina.net. Adesso sentiamo Soverbio, sempre di Romeo Santo, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas. En esta historia que narro, la princesa se marcha. Por creer la mía, hoy no es mía y quizás. Por tan creído y sentirme Superman, indestructible, inmune a llorar. Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar. y su nieto no es de hierro ni un inmortal, un soberbio rendido. Sin su amor ya yo no puedo continuar. Ahora entiendo que el amor no tiene precio. Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar. En el suelo abatido, si alejo ya no quiere regresar. Me dejó una nota dentro del bolsillo.
E andiamo avanti con questa trasmissione di Radio Cooperativas, che ci potete ascoltare qui da Padova e altre città che sono vicine, ma sempre in streaming dovunque vi trovate. Allora, un'altra delle notizie che mi ha colpito in questi ultimi giorni è quello che è una vera e propria notizia, cioè che per la prima volta L'Avana chiede aiuto al programma alimentare dell'ONU, il PAM, a riprova che la crisi alimentare ed economica è sempre più grave. Sull'AGI, cioè sull'agenzia AGI, c'è scritto: a Cuba mancano il latte e i beni primari, chiesti aiuti all'ONU. Questo l'abbiamo sentito in tantissimi paesi, però se c'è una cosa che non è mai mancato a tutti i cubani storicamente è da mangiare. Sembra che questo non è così ancora oggi. Per capire di più una situazione che non ce l'aspettavamo, sono in collegamento con Ada Galano. Ada Galano, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
Buonasera e grazie per l'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Ada Galano è presidente dell'associazione culturale CONACI, che è l'integrante del Comité Marianas Cubanas Contemporanea. Magari dopo ci facciamo raccontare un po' di più. Lei è di origine cubana, abita in Italia da qualche anno. Però ecco, possiamo conoscere un po' di più, Ada, quello che sta succedendo a Cuba? Quanto è reale le informazioni che ci arrivano? Quanto non è reale? Qual è la parola?
Allora, molte, sappiamo da sempre che molte delle notizie che arrivano da Cuba vengono sempre un po' inflazionate. In questo momento, dopo la pandemia, certamente il paese è in una situazione dove mancano insumi medici e alimentari e tutto, dovuto in parte al bloqueo, in parte alla 243 misure che ha messo Trump prima di uscire della cerimonia presidenza, e anche averlo tre o quattro giorni prima averlo messo anche nella lista dei paesi che finanziano il terrorismo, che è una delle condizioni gravissime, perché prodotto di questa situazione Cuba non ha banche praticamente dove possa depositare i soldi per comprare insumo e materie prime. Sappiamo che questo blocco economico, che più che un blocco è una guerra, perché si nel 1994, in quel periodo speciale, è mancato quando è caduto, dovuto alla caduta del muro di Berlino, alla disapparizione del blocco socialista, sappiamo tutto quello che è successo, ma adesso una delle cose che non era mai successo a Cuba è la mancanza anche degli insumi medici. Sappiamo che Cuba è avanti nella medicina, sia biotecnologia, sappiamo che produciamo 8 delle 13 vaccine che si usano nel popolo cubano, però non potendo comprare, non potendo neanche usare il dollaro per comprare questi insumi, non potendo commerciare anche con quelle aziende, quelle imprese che hanno collaborazione o cooperazione americana, o il 10% di componente americano, è una durissima situazione. È certo che mancano tante cose, però per adesso quello che si dice, che manca il pane, il latte, per adesso sì, il governo è stato chiaro che ci sono le mancanze, non si possono comprare le materie prime, e che pian piano può essere che questa situazione peggiore, però per adesso ancora i cubani hanno da mangiare e hanno il primario per adesso ancora il governo riesce a garantirlo anche con l'aiuto di questa nuova delle piccole imprese, le PYME, le piccole e mediane imprese che sì, come ente privato li fanno commerciare, possono anche commercializzare. Sappiamo che anche i prezzi lì sono inflazionati perché questi sono privati, devono pagare tutto, devono fare tutto e i prezzi non sono uguali ai prezzi dello Stato, però almeno un po' va a risolvere quella mancanza, che non è perché il governo non possa, sappiamo che in tutti i paesi, in tutti i governi non c'è un paese che non commette errori, riconosciamo che c'è persone, ci sono funzionari che non lavorano al 100%, abbiamo commesso errori, ma che paese o che governo sotto la pressione che sta vivendo Cuba riesce a garantire o non riesce anche a commettere errore basato anche in quella pressione con che vive. Sono moltissime le questioni per la che si possono commettere dell'errore, quelli che anche noi come umano commettiamo, anche un governo, non c'è un governo al mondo che non commetta errori e nella governanza.
Sicuramente, no? E siete all'ascolto del latinoamericano, dall'altra parte della linea ci risponde Ada Calano. Ecco, ma secondo la sua percezione, Ada, se un cubano oggi o fra poco avrà problemi di trovare alimentazione, quanto c'è responsabilità del governo cubano e quanto c'è invece responsabilità del blocco che da tanti anni colpisce Cuba?
Io penso che io non voglio mettere questo sul piano politico, penso che sì, che il governo ha sbagliato delle misure, delle politiche che si sono applicate, lo sappiamo, e lo riconosciamo anche come cubani, come cittadina cubana lo riconosco, però per non essere così radicale io direi che l'80% della situazione che c'è a Cuba è... dipende dal blocco, perché se tu non puoi commerciare, per esempio parliamo dell'agricoltura, che tutti dicono ma c'è la terra, potete lavorare l'agricoltura, ma l'agricoltura ha bisogno di macchinaria, ha bisogno del petrolio per fare funzionare queste macchinarie, ha bisogno di tutti quei pesticidi che si usano, che sappiamo che si usano nell'agricoltura. Se tu come governo non lo può comprare, non lo può garantire, non lo so, non credo che questo sia colpa del governo. Se tu come governo non puoi, avendo anche i soldi, non puoi comprare un determinato medicamento, per esempio mettiamo quel medicamento che si usa per i bambini ammalati di cancro, se tu come governo non lo puoi comprare anche cercando di fare tutto lo sforzo e sorvolare il blocco, non credo che sia colpa del governo.
Ecco, e cosa succede con le rimesse? So che ci sono tanti cubani che scappano proprio dall'isola, arrivano in Europa o principalmente negli Stati Uniti, a Miami, sappiamo tutta la storia. Arrivano questi soldi, come arrivano? Cosa succede con questo giro di denaro?
No, ma il problema è che i soldi, che Cuba non può usare il dollaro, non usa. Allora, io non sono d'accordo con la parola scappano, perché uno che monta in un aereo, in un aeroporto cubano, arriva a un aeroporto europeo, non credo che sta scappando, sta come tutte le persone del mondo migrando, cercando di avere migliore economica, migliorare, poter aiutare la famiglia che rimane a Cuba. Penso che è un migrato come tutti gli altri, perché quando si parla di Cuba, si dice di Cuba scappano. Scappano, no, migrano come migrano tutte le persone in difficoltà nel mondo, come migrano dei paesi latinoamericani, come migrano dei paesi africani per venire qua in cerca di qualcosa di meglio. Scappano precisamente per l'economia. Io non penso che tutti quelli, sì, ci sono quelli che non sono contro il governo, succede in tutti i paesi, ci sono quelli che sono d'accordo e altri che non sono d'accordo, ma penso che non tutti quelli che scappano di Cuba scappano per, come si dice, la dittatura o altro, perché le persone che poi dopo 10 mesi, 9 mesi che sono qua tornano a Cuba, non credo siano, non credo che sia gente che scappa, sino gente che migra per cercare una vita migliore. È la mia opinione.
Questo è chiarissimo. La ringrazio per la correzione lessicale. Rispetto alle rimesse, chiedevo?
Non ho capito.
No, dico rispetto alle rimesse, i soldi che mandano i cubani che vanno via da Cuba.
Ma il problema... Allora, anche questo è da un po' così di prendere con le pinze, perché no, io non posso inviare i soldi a Cuba. Lo sa che da qua dell'Italia io non posso, che se io invio 50 euro a Cuba al mio familiare devo pagare 53 euro di tasse, che prima si usava la Western Union e adesso non si può usare neanche quella per inviare soldi a Cuba, perché anche quello dentro di tutte quelle misure che sono state messe è una di quelle che è andato a lacerare la emissione di soldi perende. I soldi che arrivano a Cuba non sono quelli che arrivavano diciamo nel periodo di Obama, perché non potendo essere questa connessione non si può inviare soldi a Cuba. I soldi che porti è quello che porti quando vai o ti mandi con un amico o con un familiare alla tua famiglia, perché non si può mandare soldi a Cuba. Si possono caricare i telefoni e molte persone, per esempio dell'Europa, dell'Italia, quello che usano è il familiare che viene qua, fanno una postpay e le caricano, e quelle persone usano per comprare in queste chiamate negozio in MLC, perché adesso anche esistendo un'inflazione, la gente, anche se tu li metti i soldi in una cuenta bancaria, preferisce usarlo per comprare, perché con l'inflazione che c'è nella strada, un euro o un dollaro gli costa il doppio o il triplo di quello, di quei 120 pesos che ti dà il governo per un euro o per un dollaro. Hai capito? È complicato parlare di Cuba, parlare dell'economia, di questa economia sommersa che c'è prodotto di tutti questi, di questi intrallazzi che ci sono, e le persone preferiscono cambiare i soldi nel mercato nero e non allo Stato. Sì, hai capito?
Sì, certo che ho capito. Ada Galano, lei è presidente dell'Associazione Culturale Conaci, voi siete dei cubani che si trovano in Italia. Ci può raccontare qualcosa in più su questa associazione? Chi siete, quanti siete, così via? Cosa
allora,
fate,
Conaci,
eccetera? Prego.
Sì, io sono qua di 34 anni e da sempre che sono nel mondo del volontariato, sia con l'associazione cubana, sia con associazioni italiane. Niente, ho militato in un'associazione che si chiama Siboney, che è stata la prima associazione di cubani che è sorta qua, poi hanno sorto altre associazioni, e allora nel 2016 noi cubani facciamo un raduno ogni anno intorno al 20 di ottobre, che è il giorno della cultura cubana, facciamo un evento in una città europea. E nel 2017 le è toccato a Milano fare questo evento, e allora una sera seduta lì al Festival Latinoamericano mi è venuta questa idea di unire in un gruppo, unire tutte queste associazioni di cubani per lavorare in vista all'evento che stava per succedere nel 2017. Per quello si è creato un coordinamento che io ho chiamato Conaci, cubani residente in Italia. È passato il tempo, si sono fatte tantissime attività, è cresciuto il gruppo e si è convertito in ottobre del 2022. Abbiamo legalizzato, abbiamo fatto diventare soggetto giuridico, perché di questa maniera potevamo lavorare e avere più opportunità, e abbiamo creato, l'abbiamo trasformato in l'associazione culturale Conaci, che una delle sue funzioni principali è la diffusione della cultura e l'identità cubana. praticamente questo quello che facciamo.
E vuole dirci l'altra realtà alla quale lei appartiene, che è il Comité Marianas Cubanas Contemporaneas.
Contemporanea. Questo gruppo è stato sorto a radice di che sono passate a Torino e a Crema le Brigate Medica Cubana, la Henry Rhee. A Torino abita una nostra grande soprano, Iliana Jiménez, che anche ha un editoriale. Ci siamo conosciuti per questo che è successo con la Covid-19. Si sa che le donne siamo sempre imprenditrici, che siamo sempre, che abbiamo, non diciamo che sono migliori degli uomini, però abbiamo quelli in più che ci fa diventare guerriere con un impeto molto molto forte. E allora nostra Mariana Iliana Jiménez ha avuto questa idea di unire un gruppo di donne. Ognuna di noi si occupa c'è un'avvocatessa, lei che è professora corale, soprano e anche questo editoriale. Poi abbiamo una ragazza che ha un progetto che si chiama Timbalaye sobre tutto quello che ha a che vedere con la rumba e l'influenza della cultura africana nel nostro... È così. Siamo molte, abbiamo sommato piano, continuiamo a sommare di queste donne che troviamo, che ognuna può portare il suo con questo. Abbiamo una scientifica che abita a Londra, è così, ognuna a porta e facciamo delle cose meravigliose.
Interessante, per avvicinarsi a voi, prima di salutarci, Ada, cioè avete fatto qualche iniziativa culturale anche fuori dalla Lombardia o siete concentrati su Milano?
No, facciamo attività in tutta Italia, perché sì. Questo c'è il consulato, io appartengo al consulato del nord d'Italia, però c'è anche il consulato centro-sud e noi qua sì, in tutte le regioni.
Magari se qualche volta lo fate in Veneto, parlo del particolare, ma anche vicino, ce lo fa sapere, prego.
Ok. Le abbiamo fatte in Veneto tanto. Penso che in Veneto ho partecipato a un'iniziativa di solidarietà dove abbiamo portato, Santiago di Cuba e Venezia, che sono due città d'acqua, si incontrano in nome della poesia, e poi è nato un bellissimo progetto che abbiamo portato a Cuba, a Santiago de Cuba, 42 pullman.
Questa è una cifra sicuramente molto interessante. Ricordo, prima di salutarci, che c'è l'associazione Cuba Nordest che fa percorsi di arte contemporanea, una mostra bipersonale di pittura, di mari contrapposti, orizzonti, dal 24 febbraio fino al 9 marzo, quindi siete ancora in tempo di vedere la mostra di Piero Faggin alla Galleria Città di Padova, vicolo Santa Margherita 2, angolo via San Francesco. Presentazione critico di arte e curatrice Maria Paladino, e poi c'è la mostra in collaborazione con Galleria Città di Padova. Quindi mi raccomando agli ascoltatori che possono visitare questa mostra. Ringrazio tanto la signora Ada Galano per la sua partecipazione al Latinoamericano e alla prossima.
Alla prossima, grazie per l'invito.
No, grazie a lei per accettarlo. Adesso sono le 20:12, quindi gentili ascoltatori, questo vuol dire che dobbiamo ascoltare questa musica.
Toda una vida. Me estaría con...
Sì, toda la vida, versione Pedro Guerra, perché è una canzone che ha tantissime versioni in tutta l'America Latina, hanno fatto questo tema, noi sentiamo questa versione, l'abbiamo cambiato lo scorso mese, la sigla chiusura. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Stiamo concludendo con la puntata numero 916, perché siamo partiti dicembre 2005.
Pero siempre, siempre.
In questa puntata, che l'abbiamo dedicata interamente al Caraibi, non è una cosa programmata, dedicarci a una sola regione, ma così è andata, perché prima siamo partiti da quelle donne in Repubblica Dominicana e poi ci siamo trasferiti a Cuba, neanche troppo lontani, per parlare di questa notizia che un po' ci ha stupito, no? La situazione di difficoltà per ottenere qualche bene alimentare a Cuba. Volevamo sapere di più e credo che è stato uno scopo raggiunto grazie alla nostra intervistata.
Però sempre, sempre.
Noi adesso ci salutiamo, però mi raccomando, potete fare di tutto fuorché cambiare frequenza, perché fra poco faremo una pausa musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte, oggi 29 febbraio, sentiremo Internotte. Se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, vuol dire che sentirete alle 17.30 Economia e Società. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!
Pero junto